Leopoldo torna dal re e fa una burla a un parassito. Venuto l'altro giorno, la sala regale si incominciò a empire di cavalieri e baroni, secondo il solito, e Bertoldo non mancò di comparire al modo usato. Laonde, vedutolo il re, lo chiamò a sé e disse:
«Ebbene, come passò il negozio fra te e la regina?»
«Dall'orlo alla scarpa vi fu poco vantaggio.»
«Il mare era molto turbato.»
«Che sa ben veleggiare, passa ogni golfo sicuramente.»
«Il cielo minacciava gran tempesta.»
«La tempesta si è scaricata sopra ad altri.»
«Credi tu che sia tornato sereno?»
«Io lasciai il cielo molto turbato.»
Insolenza d'un parassito. Allora un parassito che stava presso il re, il quale serviva ancora per far ridere e si chiamava Fagotto, per essere egli uomo grosso, picciolo di statura, con il capo calvo, disse al re:
«Di grazia, signore, fammi grazia che io ragioni un poco con questo villano, che io la voglio chiarire.»
Disse il re a lui:
«Fa quello che ti pare, ma guarda non fare come fece Benvenuto, il quale andò per radere e fu raduto.»
«No, no»,
rispose Fagotto,
«io non ho paura di lui.»
E volto verso Bertoldo, con un ceffo stravagante, le disse:
«Che dici tu, Barbagianni caduto del nido?»
«Con chi parli tu, all'occo spennacchiato?»
«Quante miglia sono dal far della luna ai bagni di Lucca?»
«Quanto fai tu dal caldaron della broda alla stalla?»
«Per che causa fa la gallina negra l'ova bianche?»
«Per che causa il staffile del re fa venir nere a te le chiappe di Fabriano?»
«Chi sono più, i turchi o gli ebrei?»
«Chi sono più, quelli che tu hai nella camicia o nella barba?»
«Il villano e l'asino nacquero tutti e due a un parto istesso?»
«Il gnattone e il porco mangiano tutti e due da un'istessa conca?»
«Quant'è che tu non hai mangiato rape?»
«Quant'è che non t'è stato dato la coperta?»
«Sei tu un bufalo o una pecora?»
«Non mettere in ballo i tuoi parenti.»
«Sin quando starai tu a lasciar da parte le tue astuzie?»
«Quando tu lascerai stare di leccare i piatti di cucina.»
«Al villano non gli dar bacchetta in mano.»
«E al porco alla rana non gli levare il fango.»
«Il corvo mai non portò nuova buona.»
«Il nebbio e la voltore vanno sempre dietro le carogne.»
«Io sono uomo da bene e ben creato.»
«Chi si loda si imbroda.»
«Il villano è un mal animale.»
«E l'adulatore è un brutto mostro.»
«Non fu mai villano senza malizia.»
«Non fu mai gallo senza cresta, né parassito senza adulazione.»
«Le tue scarpe hanno aperta la bocca.»
«Le ridono di te, che sei una bestia.»
«Le tue calze sono tutte rappezzate.»
«Meglio avere rappezzate le calze che il mostaccio, come hai tu.»
Aveva costui molti segni sulla faccia che gli erano stati dati per suo benemerito, dove che, sentendosi toccare sul vivo, né sapendo che si rispondere, venne rosso in viso come il fuoco per vergogna, tanto più che tutta la corte cominciò a ridere di questo motto, onde cominciossi ad acchettare, e volontieri si sarebbe partito se quei cavalieri non l'avessero trattenuto. Ma Bertoldo, che per aver ragionato assai aveva la bocca piena di saliva, né sapendo dove sputare, essendo ornata la sala tutta e le pareti di panni di seta e d'oro, disse al re:
«Dove vuoi tu che io sputi?»
Disse il re:
«Va, sputa in piazza.»
Allora Bertoldo voltossi verso Fagotto, qual era tutto calvo, come già vi dissi, gli sputò in mezzo della testa, onde costui, alterato, si querelò innanzi al re dell'ingiuria fatta. Disse Bertoldo:
«Il re mi ha dato licenza che ho sputi in piazza. E qual è la più bella piazza quanto la tua testa? Non si dice per proverbio: testa calva, piazza da pedocchi. Ecco dunque che io non ho fatto errore alcuno. è che io ho sputato in piazza secondo la commissione del re.
Tutta la corte diede ragione a Bertoldo e Fagotto, spazzandosi la zucca, convenne aver pazienza e avrebbe voluto essere digiuno di essersi mai impacciato con lui. E tutti ne ebbero gran piacere perché costui faceva professione di bellissimo ingegno e dava delle canzoni a tutti. E ora non ardiva appena di alzare più gli occhi per vergogna e fu quasi per andarsi a impiccare per il dispiacere. E perché era sera, il re accomiatò tutti i suoi baroni e disse a Bertoldo che tornasse da lui il dì seguente, ma che non fosse né nudo né vestito. Astuzia galante di Bertoldo nel tornare innanzi al re nel modo che egli aveva detto. Venuta la mattina, Bertoldo comparve alla presenza del re involto in una rete da pescare e il re, vedutolo a quella maniera, gli disse:
«Perché sei tu comparso così alla presenza mia?»
«Non dicesti tu che io tornassi da te questa mane e che non fossi né nudo né vestito?»
«Sì, dissi.»
«Ed eccomi involto in questa rete, con la quale parte copro delle membra e parte restano scoperte.»
«Dove sei stato fino ad ora?»
«Dove sono stato più non sono, e dove sono ora non vi può stare altri che me.»
«Che cosa fa tuo padre, tua madre, tuo fratello e tua sorella?»
«Mio padre di un danno ne fa due, mia madre fa alla sua vicina quello che non gli farà mai più. Mio fratello quanti ne trova, tanti ne ammazza. E mia sorella piange di quella che l'ha riso tutto quest'anno.»
«Dichiarami questo imbroglio.»
«Mio padre, nel campo, desiderando di chiudere un sentiero, vi pone dei spini, onde quelli che solevano passare per detto sentiero passano or di qua, or di là dai detti spini. A tale che d'un solo sentiero che vi era, ne viene a far due. Mia madre serra gli occhi a una sua vicina che muore, cosa che non gli farà mai più. Mio fratello, stando al sole, ammazza quanti pedocchi trova nella camicia. Mia sorella tutto quest'anno si è data trastullo con il suo marito e ora piange nel letto i dolori del parto.»
«Qual è il più lungo giorno che sia?»
«Quello che si sta senza mangiare.»
«Qual è la più gran pazzia dell'uomo?»
«Il riputarsi savio.»
«Per che causa vien più presto canuta la testa che la barba?»
«Perché i capelli sono nati prima della barba.»
«Qual è quel figlio che pela la barba a sua madre?»
«Il fuso.»
«Qual è quell'erba che fini i ciechi la conoscono?»
«L'ortica.»
«Qual è quella femmina che balla sempre nell'acqua e mai non si lava i piedi?»
«La barca.»
«Qual è colui che si serra in prigione di sua posta?»
«Il bigatto o cavaliero da seta.»
«Qual è il più tristo fiore che sia?»
«Quello che esce dalla botte quando si finisce il vino.»
«Qual è la più sfacciata cosa che sia?»
«Il vento che si caccia fin sotto i panni delle donne.»
«Qual è colei che nessun non la vuole in casa?»
«La colpa.»
«Qual è quel storto che taglia le gambe a tutti i dritti?»
«Il ferro, ovvero falce da mietere il grano.»
«Qual è la più gramma femmina che sia?»
«La gramma da fare il pane.»
«Quanti anni hai tu?»
«Chi numera gli anni fa conto con la morte.»
«Qual è la più bianca cosa che sia?»
«Il giorno.»
«Più del latte?»
«Più del latte e della neve ancora.»
«Se tu non mi fai vedere questo, io ti voglio far battere duramente.»
«Oh, infelicità e miseria delle corti.»
Astuzia ingegnosa di Bertoldo per non aver delle busse. Andò dunque Bertoldo e prese un secchio di latte e segretamente lo portò nella camera del re e serrò tutte le finestre. Ed era mezzogiorno, ed entrando il re nella camera venne a urtare nel detto secchio di latte e lo roversò tutto. E poco vi mancò che non cadesse con la faccia per terra. Onde tutto irato fece aprire i balconi e vedendo quel latte sparso per terra ed esso avere urtato in quel secchio, cominciò a gridare dicendo:
«Chi è stato colui che ha posto quel secchio di latte nella camera mia? e ha serrato le finestre a ciò che io v'urti dentro.
Sono stato quell'io per provarti che il giorno è più bianco e più chiaro del latte. Perché se il latte fosse stato più bianco del giorno, egli ti avria fatto lume per la camera e non avresti urtato nel secchio, come hai fatto.
Tu sei un astuto villano e a ogni cesto trovi il suo manico. Ma chi è questo che viene in qua? Costui è un messo della regina, certo, e ha una lettera in mano. Tirati un poco da banda, che io intenda quello che dice costui.
Io mi ritiro e c'è voglia che la non sia trista nuova per me.
Umor fantastico saltato nel capo alle donne della città. Venne dunque il messo innanzi e, fatto la debita riverenza al re, gli porse la carta in mano, il cui contenuto era questo: che le matrone di quella città, cioè le più nobili, bramavano, anzi pur dimandavano liberamente al re, di poter esse ancora entrare nei consigli e reggimento della città come erano i loro mariti, e metter fave e balottare e udire le querele e sentenziare, e in conclusione di fare anch'esse tutto quello che facevano quelli del senato e primati della città, allegando che ve n'erano state dell'altre che avevano retto imperi e regni con tanta prudenza, e più talora che non avevano fatto molti re e imperatori passati, e che molte erano uscite alla campagna armate e avevano difesi i loro stati e regni valorosamente, e che perciò il re non doveva rifiutarle, ma accettarle e far partecipe ancor loro di quanto addimandavano, perché pur loro pareva strana cosa che gli uomini avessero il dominio d'ogni cosa e che esse fossero tenute per nulla, alludendo nel fine che tanto esse sarebbero secrete nelle cose d'importanza quanto gli uomini e forse più. E di ciò la regina faceva molta istanza, raccomandandogli caldamente tal negozio. Letto il re la lettera e inteso la pazza domanda di queste femmine, non sapeva che risoluzione si dovesse prendere, onde, volto a Bertoldo, gli narrò tutto il fatto, il quale prese fortemente a ridere, onde il re, alterato alquanto, gli disse:
«Tu ridi, Manigoldo, perché?»
«Perché queste donne ti hanno scorto per un babuino, non per un alboino. E per questo le ti hanno fatto questa pazza domanda.»
«A loro sta il domandare, a me il servirle.»
«Tristo quel cane che si lascia prendere la coda in mano.»
«Parla, ch'io ti intenda.»
«È triste quelle case che le galline cantano e gallo tace.»
«Tu sei come il sole di marzo, che commuove e non risolve.»
«A buon intenditore, poche parole bastano.»
«Cavamela fuori del sacco una volta.»
«Chi vuol tener la casa monda, non tenghi polli né colomba.»
«A proposito, chiodo da carro, vieni alla conclusione.»
«Chi intende, chi non intende e chi non vuole intendere.»
«Chi s'impaccia con frasche, la minestra sa di fumo.»
«Che cosa vuoi tu da me, insomma?»
«Io voglio il tuo consiglio in questa occasione.»
«La formica chiede del pane alla cicala adesso.»
«So che tu hai ingegno e che sei copioso di invenzioni, e però io voglio dare a te l'assunto di tutto questo negozio.»
«Se a me dai l'assunto di questo, non ti dubitare che presto te le caverò d'attorno. Lassa pur fare a me, che se le ti parlano mai più di questo fatto, io sono un cane.»
«Orsù, ingegnati di spedirle quanto prima.»
«Lassa pur fare a me.»
Astuzia di Bertoldo per cavare questo capriccio del capo alle dette femmine. Andò dunque Bertoldo in piazza e comprò un uccelletto e lo pose in una scatola e portollo al re, dicendo che mandasse quella scatola così serrata alla regina, e che essa la mandasse a quelle donne e che gli commettesse espressamente che non l'aprissero e che la mattina seguente tornassero e che portassero la scatola così serrata che il re gli farebbe loro la grazia di quanto chiedevano. Il messo prese la scatola e la portò alla regina, la quale la consegnò alle dette matrone che in camera di lei stavano a aspettare la risposta, commettendole espressamente da parte del re che non dovessero in modo alcuno aprir la detta scatola e che tornassero il dì seguente, che le avriano ottenuto tutto quello che esse desideravano dal re. E così si partirono tutte, consolate dalla regina. Curiosità di cervelli donneschi. Partite che furono le dette femmine dalla regina, gli venne gran desiderio di vedere quello che era in detta scatola e cominciarono l'una con l'altra a dire: «Vogliamo noi vedere quello che si rinchiude qui dentro?» Altre dicevano: «Non facciamo, perché abbiamo espressa commissione di non aprirla, perché forse vi è dentro qualche cosa importante per il re». «Che cosa vi può egli essere?» dicevano le più curiose. «E poi, se noi l'apriamo, non sapremo ancora serrarla come la sta? Sì, sì, apriamola pure e siaci dentro quello che si voglia». Risoluzione di donne. Al fine, dopo molti bisbigli fatti fra di loro, si risolsero di aprirla. Né così tosto ebbero levato il coperchio che l'uccello che v'era dentro spiegò l'ali e si levò in aere e volò via. Onde ne restarono tutte confuse e di mala voglia, e tanto più poiché esse non poterono vedere che uccello si fosse quello, perché con tanta velocità se gli levò di vista che non poterono discernere se gli era o passero o rosignuolo, perché se l'avessero veduto avrebbero forse fatto istanza di averne uno simile a quello, e la mattina che seguiva avriano portato la scatola come l'avevano avuta e non vi sarebbe stato male alcuno. Dolore delle dette donne per essergli scampato via l'uccello. Stavano dunque tutte dolenti e malenconiche queste povere madonne per aver perso il detto uccello e, riprendendo la sua curiosità, dicevano: «Meschine noi, come avremo più faccia di tornare innanzi al re, poiché non abbiamo osservato il suo comandamento né abbiamo solo potuto tener stretto l'uccello per una notte. Misere sconsolate noi, che animo, che ardire sarà il nostro domattina». Così passarono tutta quella notte con dolore e angustia, né si sapevano risolvere se dovevano tornare il dì seguente innanzi al re oppur starsene a casa. Risoluzione di donne animose. Passata la notte e tornato il giorno chiaro, le dette donne si levarono e si ridussero insieme, e come disperate non sapevano che partito si dovessero pigliare circa il tornare più alla presenza del re per l'errore commesso, e parimente stavano in dubbio se dovevano tornare dalla regina o sì o no. Chi diceva un modo e chi a un altro, chi persuadeva di andare, chi di restare. Al fine, dopo molti parlamenti, si fece innanzi una di loro che aveva un poco più gagliardo il cervello di tutte l'altre e disse: «A che perdere più tempo in far tante chiacchiere fra noi? L'errore è già fatto, né si può coprire, né manco emendare se non con chiedere perdono al re e confessare liberamente il fatto come gli sta. Imperoché esso è di natura benigno e massime con le donne, facilmente ci perdonerà e io sarò la prima a andare innanzi. Su, fate buon animo e seguitatemi, poiché questa, l'ultimo, non è morte d'uomo. Sarebbe mai egli più che un uccelletto da quattro quattrini, il quale è volato via? Venite meco e non temete punto». Altre dicevano che il re avrebbe più a sdegno l'atto della disobbedienza che se esse gli avessero fatto scampar via quanti fagiani e pernici egli si trovava avere nei suoi boschetti e giardini. Al fine, volta e rivolta, si risolsero da presentarsi alla regina e narrargli il fatto. E così fecero. Le donne vanno dalla regina ed essa le conduce innanzi al re. Udendo la regina simil cosa, restò molto travagliata nell'animo e non sapeva che si dire, né che si fare, temendo di qualche gran disordine. Pur fece buon cuore e andò dal re con tutta questa comitiva di donne, le quali dovevano essere sino a 300, e tutte quante venivano col capo basso e tutte vergognose. Giunto che fu la regina nella gran sala, salutò il re, ed esso rese a lei il saluto allegramente. Poi la fece sedere appresso di sé e gli addimandò che buona nuova la conduceva a lui con tanta compagnia di donne. La regina racconta al re la fuga dell'uccelletto. Disse la regina:
«Sappia, tua maestà, che io son venuta qui dinanzi alla tua corona con queste nobilissime madonne per la risposta della domanda fatta a te per via d'entrare ancoresse nei negozi e uffici stessi che hanno quei del senato, alle quali, avendo tua maestà mandato quella scatola con espressa commissione che elle non l'aprissero in modo alcuno e tornarla a lei nel modo che ella gli era stata data, ora una più curiosa dell'altra, avendo desiderio di vedere quello che vi si rinchiudeva dentro, la aperse non pensando più oltre, e l'uccello subito scampò via. Onde elle sono restate tanto addolorate di simil fatto che le non ardivano di levare più la testa, né mirarti in viso per la gran vergogna che le hanno per aver trasgredito il precetto regale. Tu dunque, che sempre fosti benigno e clemente verso tutti, perdona loro, pregoti, tale errore, che non per disubbidire a tua maestà, ma per un loro curioso desiderio hanno fatto simil fallo. Eccole qui pentite e dolenti innanzi a te, che le ti chiedono umilmente perdono.
Il re si mostra turbato forte e riprende le donne di tal fatto, poi gli perdona e le manda a casa. Allora il re, mostrando avere a sdegno simil fatto, volto a loro con un viso turbato, disse:
«Voi vi siete dunque lasciato scampare l'uccello fuori della scatola, ahi femmine sciocche di poco cervello, e poi avete ardimento di voler entrare nei consigli segreti della mia corte? Or, come potreste, ditemi voi, tenere un segreto dove andasse l'interesse dello stato mio e della vita degli uomini, se un'ora intiera non avete potuto tener serrato una scatola, la quale io ho raccomandata con tanta istanza? Tornate dunque ai vostri esercizi e ad aver cura delle vostre famiglie e governare le vostre case, come è solito vostro, e lasciate il governo della città agli uomini. Io so che le cose andrebbero per i loro piedi se le avessero a passare per le vostre mani. Non vi sarebbe cosa tanto segreta e occulta che non si sapesse in un'ora per tutta la città. Orsù, levatevi su, ch'io vi perdono, e andate alle case vostre e non entrate mai più in simil frenetico».
Poi licenziò similmente la regina, facendola accompagnare sino alle sue stanze da molti cavalieri. Così si partirono quelle povere donne tutte di mala voglia, né mai più parlarono di entrare in consiglio, né di ballottare o mettere fave, essendo elle state ballottate per sempre dal re, per opera però dell'astuto Bertoldo, al quale il re, rivolto, ridendo, disse:
«Questa è stata una bellissima invenzione, ed è riuscita molto bene».
«Ben vada la capra zoppa, finché nel lupo ella si intoppa».
«Perché dici tu questo?»
«Perché, donna, acqua e fuoco per tutto si fan dar luoco.
Chi ha il seder nell'ortica, spesse volte gli formica.
Chi sputa contro il vento, si sputa nel mostaccio.
Chi piscia sotto la neve, forza è che si discopra.
Chi lava il capo all'asino, perde la fatica e il sapone.
Parli tu forse così per me?»
«Per te parlo, appunto, non per altri».
«Di che cosa ti puoi tu doler di me?»
«Di che posso io lodarmi?»
«Dimmi, in che cosa tu ti senti aggravato da me?»
«Io ti sono stato coadiutore in cosa di tanta importanza, e tu, in cambio di assicurarmi della vita, mi dai la burla».
«Io non son tanto ingrato che io non conosca i tuoi meriti».
«Il conoscerli è poco, il tutto è il riconoscerli».
«Taci, ch'io ti voglio rimunerare in guisa ch'io voglio che tu stia sempre a piè pari».
«Anco quelli che sono appiccati stanno a piè pari».
«Tu interpreti ogni cosa alla roversa».
«E chi dice così l'indovina quasi sempre».
«Tu dici male e fai male ancora».
«Che male faccio io nella tua corte?»
«Tu non hai punto di civiltà né di creanza».
«Che importa a te se io sono ben creato o scostumato?»
«M'importa assai, perché troppo villanescamente ti porti meco».
«La causa?»
«Perché quando tu vieni alla presenza mia, mai non ti cavi il cappello e non ti inchini».
«L'uomo non deve inchinarsi all'altro uomo».
«Secondo la qualità degli uomini, si devono usare le creanze e le riverenze».
«Tutti siamo di terra, tu di terra, io di terra, e tutti torneremo in terra, e però la terra non deve inchinarsi alla terra».
«Tu dici il vero, che tutti siamo di terra, ma la differenza qual è fra te e me non è altro se non che, siccome d'una stessa terra si fanno vari vasi, parte che in essi tengono liquori preziosi e odoriferi, e altri che servono a esercizi vili e negletti, così io sono uno di quelli che rinchiudono in sé balsami, nardi e altri liquori preziosi, e tu uno di quelli nei quali s'orina e vi si fa peggio ancora. Eppure tutti sono fabbricati da una mano istessa e da un'istessa terra.
Questo non ti nego, ma ben ti dico che tanto sono fragili l'uno quanto l'altro, e quando ambi sono rotti a pezzi si gettano là per le strade e dall'uno all'altro non si fa differenza alcuna.
Orsù, sia come si voglia, io voglio che tu ti inchini a me.
Io non posso far questo, abbi pazienza.
Perché non puoi?
Perché io ho mangiato delle pertiche di salice e però non vorrei scavezzare nel piegarmi.
Ah, villan tristo, io voglio al tuo dispetto che tu t'inchini come tu torni alla presenza mia.
Ogni cosa può essere, ma duro gran fatica a crederlo.
Domattina si vedrà l'effetto, va pure a casa per questa sera.
Il re fa abbassar l'uscio della sua camera, a ciò Bertoldo convenga inchinarsi nell'entrar dentro la mattina. Partissi Bertoldo e il re fece abbassar l'uscio della sua camera, tanto che chi voleva entrare in essa bisognava per forza inchinarsi con il capo. E ciò fece a ciò che Bertoldo, alla tornata che faceva, si dovesse inchinare nell'entrare e così venisse a fargli riverenza al suo dispetto. E così stava aspettando il giorno per vedere il successo della cosa. Astuzia di Bertoldo per non inchinarsi al re. La mattina l'astuto Bertoldo tornò alla corte come era suo solito e, veduto l'uscio abbassato in quella maniera, pensò subito alla malizia e conobbe che il re aveva fatto far questo solamente perché esso nell'entrare a lui se le inchinasse, onde in cambio di chinare il capo e abbassarlo nell'entrare dentro voltò la schiena ed entrò all'indietro, a tal che in cambio di far riverenza al re gli voltò il podice e l'onorò con le natiche. Allora il re conobbe che costui era astuto sopra gli altri astuti ed ebbe caro simil piacevolezza, pur mostrando d'essere alquanto alterato, gli disse:
«Chi t'ha insegnato, villan ribaldo, d'entrare nelle case a questa foggia?»
«Il gambaro.»
«Perché il gambaro? Tu hai avuto un buon pedante, certo.»
Favola del gambaro e della granzella narrata da Bertoldo.
Tu devi sapere che il mio padre aveva fino a 10 figlioli ed era povero come ancora sono io. E perché spesse volte non vi era pane da cena? Egli, in scambio di cibarci e mandarci pasciuti a letto, ci soleva contare qualche favola a buon conto per farci addormentare. E così la solevamo passare fino alla mattina. Onde, fra l'altra che io gli udì raccontare, questa mi restò nella mente. E se tu hai pazienza di darmi un poco di udienza, udirai cosa che non ti spiacerà e tornerà appunto al proposito nostro.
Di pur su, che ciò mi sarà di sommo piacere.
Diceva il mio padre che quando le bestie parlavano e che le civette cacavano mantelli, che il gambaro e la granzella, amici carissimi, si disposero di andare un poco per lo mondo a vedere come si viveva negli altri paesi. E il gambaro allora camminava all'innanzi, come fa l'altro bestiame, e similmente la granzella non andava per traverso, come fanno al presente. Ora costoro partironsi dalle paterne case, andarono molto tempo girando il mondo e furono nel regno delle cavallette. Poi passarono su quello delle lucerte, che confina con quello del re dei Parpaglioni, e così circondarono gran parte della terra e videro vari riti e vari costumi fra quelle bestiole. Alla fine capitarono nel paese dei Schiratoli ed era sera. E perché fra gli Schiratoli e le donnole era grandissima guerra per essere confinanti insieme, e per nuova sospizione di tradimento si stava in armi dall'una e dall'altra parte, arrivati questi due compagni in simil luogo, furono dalle guardie scoperti e tolti per due spioni. Subito presi e legati furono condotti innanzi al loro capitano, il quale, fattogli esaminare minutamente, non trovò in essi altro se non che desiderosi di vedere del mondo erano giunti in quelle parti e che come forastieri non erano informati di cosa alcuna e che bramavano di essere posti in libertà e tornarsene alle patrie loro. Oppure, se volevano trattenerli per soldati, gli dessero il soldo come agli altri, che essi gli averiano serviti in quella guerra fidelissimamente. Inteso ciò dal capitano, subito gli fece slegare e parendogli essere bestie da fazione, per avere tanti piedi e tante braccia, gli accettò e subito gli fece passare la panca. Ora avvenne che, essendo mandato il gambaro a spiare quello che si faceva nel campo dei nemici, come quello che era il nuovo personaggio in quel paese e che camminava con grandissimo silenzio e spesso si copriva tutto sotto la coda, non sarebbe conosciuto così facilmente. Esso andò animosamente nel campo nemico e, trovando le guardie che dormivano, passò avanti e andò fino al padiglione del Donnolotto, pensando ch'ivi ancora si dormisse. Ma il meschino ebbe la mala fortuna, perché ivi si stava svegliato e giocavano a massa e topa. Onde, nel porre che fece il capo dentro, subito fu visto da uno di quei soldati, il quale cheto cheto si levò da giocare, che il povero gambare non se ne avvide, e preso uno stanghetto gli tirò così fatto colpo sul capo che lo stordì, di maniera che il povero era morto. E se egli non si fosse trovato indosso le sue solite armi, il cervello gli andava a spasso. Colui che lo percosse, non sapendo che fosse una spia, ma credendosi che qui vi fosse capitato a caso, non avendo mostaccio a proposito da spia e credendolo morto, lo prese per le corna e lo gettò in un fosso e senza altro sospetto tornò a giocare. Ora, ritornato il misero in se stesso e non potendo appena levare il capo per la gran percossa ricevuta, giurò di mai più non voler entrare con il capo innanti in luogo alcuno, ma camminare con la coda, a ciò se più gli veniva dato delle busse che piuttosto gli fosse dato sulla schiena che sulla testa. Così, tornato al campo, fece la relazione di quanto gli era intervenuto e come le guardie dormivano, ma che nel padiglione si vegliava. Onde il capitano fece armare chietamente le sue schiere e andò ad assaltare il nemico, e prese il padiglione e uccise tutti quelli che vi erano dentro, e fecero le vendette del bastonato gambaro, il quale, per non giungere più a simil passo, disse alla granzella: andiamoci con Dio, perché la guerra non fa per noi. Ma come fuggiremo, disse la granzella, che non siano vedute le nostre pedate? Tu camminerai per traverso, disse il gambaro, e io all'indietro, e così ci torremo di sotto. Piacque la proposta alla granzella e subito si levò in punta di piedi e gentilmente cominciò a camminare il gallone, e con tanta destrezza che il gambaro appena poteva tenergli dietro. E così si partirono dal campo, e mai non potero coloro sapere dove fossero andati per lo stravagante camminare che facevano. Così giunsero alle case loro, e per i pericoli nei quali erano stati lasciarono per testamento che tutti i discendenti loro dovessero per l'avvenire camminare sempre come avevano fatto essi nel tornare alle case loro. E fino ad ora si vede che il gambaro cammina all'indietro e la granzella per fianco. E perché il gambaro ebbe quella bacchettata sul capo nel cacciarsi nel padiglione, io me lo son sempre tenuto a mente, e per questo nel cacciarmi nella tua camera sono entrato alla roversa, perché meglio è che il sedere sia percosso che il capo. Or che ne dici? Non è bella questa favola?
Sì, certo, e sei stato un grand'uomo. Orsù, vattene a casa e torna domani da me, e fa ch'io ti vegga e non ti vegga, e portami l'orto, la stalla e il molino.
Indovinala tu, Grillo. Orsù, io vado e mi ingegnerò di fare quel ch'io saprò.
astuzia di Bertoldo per comparire innanzi al re nel modo sopradetto. Il giorno seguente Bertoldo fece fare una torta a sua madre di bietole, ben unta con butiro, casio e ricotta in abbondanza, e poi, preso un crivello da formento, se lo pose sopra la fronte, sicché pendeva giù al petto e al ventre. E così, con esso e con la torta, tornò dal re, il quale, vedendolo comparire in guisa tale, ridendo disse:
«Che cosa vuol dire quel crivello che tu hai dinanzi al viso?»
«Non mi commettesti tu che io tornassi a te in modo tale che tu mi vedessi e non mi vedessi?»
«Sì, ti commisi.»
«Eccomi dunque dopo i buchi di questo crivello, dove tu mi puoi vedere e non mi puoi vedere.»
«Tu sei un grand'uomo e ingegnoso. Ma dove l'orto, la stalla e il molino che io ti dissi che tu portassi?»
«Ecco qui questa torta, nella quale vi sono infuse tutte e tre le dette cose, cioè la bietola, la quale denota l'orto, il casio, il butire e la ricotta, che significa la stalla, e la spoglia della farina, che altro non vuol dimostrare che il molino.»
«Io non ho mai veduto né praticato il più vivo intelletto del tuo, però serviti della mia corte in ogni tua occorrenza.»
Piacevolezza di Bertoldo. A queste parole Bertoldo, scostatosi alquanto dal re e ritiratosi nella corte, si calò le brache, mostrando di voler fare un suo servigio corporale. Laonde, veduto il re tal'atto, gridando, disse:
«Che cosa vuoi tu fare, Manigoldo?»
«Non dici tu che io mi servo della tua corte in ogni mia occorrenza?»
«Sì, ho detto. Ma che atto è questo?»
«Io me ne voglio servire dunque a scaricare il peso della natura, il quale tanto m'aggrava che non posso più tenerlo.»
Allora uno di quelli della guardia del re, alzato un bastone, volse percuoterlo, dicendogli: «Brutto poltrone, va alla stalla dove vanno gli asini pari tuoi e non fare queste indignità innanzi al re, se non vuoi che io t'assaggi le coste con questo legno.» A cui Bertoldo, rivolto, disse:
«Va destro, fratello, né voler tu fare il sufficiente, perché le mosche che volano sulla testa ai tignosi vanno sulla mensa regale ancora e cacano nella propria scodella del re. Eppure esso mangia quella minestra, e io dunque non potrò fare i miei servigi in terra, che è cosa necessaria. E tanto più che il re ha detto che io mi serva della sua corte in ogni mio bisogno, e col maggior bisogno per servirmene poteva venirmi che in questo fatto.»
Intese il re la metafora di Bertoldo, e si cavò di dietro un ricco e precioso anello, e volto a lui disse:
«Piglia questo anello, ch'io te lo dono. E tu, tesoriero, va, porta qui 1000 scudi, ch'io gliene voglio fare un presente orora.»
«Io non voglio che tu mi interrompa il sonno.»
«Perché interrompere il sonno?»
«Perché quando io avessi quell'anello e tanti denari, io non poserei mai, ma mi andrei lambiccando il cervello di continuo, né mai più potrei trovare pace né quiete. E poi si suol dire: chi l'altrui prende, se stesso vende. Natura mi fece libero e libero voglio conservarmi.»
«Che cosa posso io dunque fare per gratificarti?»
«Assai paga chi conosce il beneficio.»
«Non basta conoscerlo solamente, ma riconoscerlo ancora con qualche gratitudine.»
«Il buon animo è compito pagamento all'uomo modesto.»
«Non deve il maggiore cedere al minore di cortesia.»
«Ne deve il minore accettar cosa che sia maggiore del suo merito.»
La regina manda di nuovo a chiedere Bertoldo al re. Mentre essi andavano così ragionando insieme, giunse un altro messo da parte della regina, con una lettera la quale conteneva che il re gli mandasse Bertoldo per ogni modo, che, sentendosi ella un poco indisposta, voleva passare il tempo alquanto con le piacevolezze di lui. Ma ciò era al contrario, anzi che ella aveva fatto pensiero di farlo privar di vita, avendo inteso che per opera sua quelle matrone avevano ricevuto quello affronto dal re, per lo quale erano in tanta rabbia che se l'avessero potuto aver nelle mani l'averiano lapidato. Il re, letta la lettera, prestando fede alle parole della regina, volto a Bertoldo, disse:
«La regina di nuovo mi t'ha mandato a domandare e dice che, essendo alquanto indisposta, vorrebbe che tu l'andasti un poco a trattenere e fargli passar l'umore con le tue piacevolezze».
Anche la volpe talora si finge inferma per trapolare i polastri.
A che proposito dici tu questo?
Perché né tigre né femmina fu mai senza vendetta.
Leggi qui, se tu sai leggere.
La pratica mi serve per libro.
Sdegno di donna nobile, tosto passa via.
Le cernici coperte tengono un pezzo calda la cenere.
Non odi tu le buone parole che la ti manda a dire.
Buone parole e tristi fatti ingannano i savi e i matti.
Orsù, chi ha d'andar vada, che l'acqua non è spada.
Chi è scottato dalla minestra calda soffia sulla fredda.
Da Corsaro a Corsaro non si perde altro che i barili vuoti.
Una cosa pensa il ghiotto, l'altra il tavernaro.
Il far servizio mai non si perde.
Servizio con danno, Dio ti dia il malanno.
Non aver paura di nulla nella mia corte.
Meglio essere uccello di campagna che di gabbia.
Orsù, non ti far bramar più. Va via, perché cosa tanto pregata, poco è poi grata.
Tristo colui che dà esempio ad altrui.
Chi sta più, vorrebbe star più.
Chi spinge la nave in mare, sta sulla riva.
Orsù, va dove ti mando e non temere.
Quando il bue va alla mazza, suda dinanzi e trema di dietro.
Fa un animo di leone e va via arditamente.
Non può far animo di leone che il cuore di pecora.
Va via sicuramente, che la regina non ha più odio teco, ma s'è passata quella burla in riso.
Riso di signore, sereno di verno, cappello di matto, trotto di mula vecchia, fanno una premiera in pochi punti.
Non ti far più aspettare, perché ogni tardanza è poi noiosa.
Oh su, io vado perché tu me lo comandi. Vada come si vuole, in ogni modo, o per l'uscio o per la porta, bisogna entrarvi.
Bertoldo, con una bellissima astuzia, si ripara dal primo empito della regina. Così Bertoldo si inviò per andare dalla regina, e avendo inteso come ella aveva commesso ai suoi cagnateri che subito che egli giungeva nella sua corte, essi gli lasciassero andare tutti i cani incontro, a ciò da quelli fosse crudelmente stracciato, tanto era incrudelita verso di lui, nel passare che i fece per piazza, vide per buona sorte un villano, il quale aveva una lepre viva, e comperolla, mettendosela sotto il mantello. E quando fu giunto nella detta corte, gli furono lasciati i cani, i quali venivano verso lui, correndo quasi come affamati, e l'averiano morto e stracciato con i fieri denti. Ma esso, vedendo il gran pericolo nel quale egli si trovava, subito lasciò gir la lepre che egli aveva sotto, la quale non si tosto fu veduta dai cani, che lasciarono stare di morder Bertoldo e si posero a correr dietro alla lepre, come è lor natura, a tale che esso restò salvo e illeso dai crudi morsi di quei fieri cani. E così si ridusse innanzi alla regina, la quale, tutta ammirativa, credendolo morto da quei cani, tutta piena di disdegno e ira, gli disse:
«Tu sei qua, brutto assassino?»
«Così non ci fossi come ci sono».
«Come sei scampato dai denti dei miei fieri cani?»
«La natura ha provvisto all'accidente».
«La moglie del ladro non rise sempre».
«Chi va al molino bisogna che si infarini».
«Chi ha le prime non va senza».
«A chi tocca leva».
«A te toccherà questa volta».
«Non viene ingannato se non chi si fida».
«Promettere e non dare, vien per matto confortare».
«Chi manco può, paga il bo».
«Chi non gli gioca, mal li spende».
«A chi la va bene, par savio».
«Andar bestia e tornar bestia, è tutt'uno».
«Non bisognava entrarci», disse la volpe al lupo.
«Pur ci sei venuto tu, che fai l'astuto e il malicioso».
«Pazienza», disse il lupo all'asino, «tal va lo sposalizio che non va a tavola».
«Ogni tempo viene a chi può aspettarlo».
«Ventura, pur che poco senno basta».
dietro il tuono suol venir la tempesta.
Il pesce grosso mangia il picciolo.
Ogni gallo non conosce fava.
Ogni serpe il veleno nella coda, ma la femmina irata lo tiene per tutta la vita.
Tu non camperai del certo questa volta. Usa pure quanta malizia tu puoi e sai, che io non voglio che tu ti vanti di far più stratagemme contro le donne.
Chi non va a una fornata va all'altra, e chi va più presto inganna il compagno. Però sbrigami in un tratto. In ogni modo, come disse la volpe al villano, se noi campassimo 1000 anni, noi non ci guarderemo mai più di buon occhio, né sarà buon stomaco tra di noi.